Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Principi canonistici sui rapporti fra Chiesa e comunità politica. Una teoria canonistica dei rapporti fra Chiesa e comunità politica si può elaborare sulla base di due testi del Concilio Vaticano II. La Costituzione Pastorale Gaudium et Spes e la Dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa. Esistono poi altri documenti, come il decreto Apostolicam Actuositatem sull'apostolato dei laici, il decreto Christus Dominus sull'ufficio pastorale dei vescovi, la Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, perché per elaborare una teoria dei rapporti tra Chiesa e comunità politica sarà preliminarmente necessario aver ben presente che cos'è la Chiesa. È rilevante anche il patrimonio costituito dalla dottrina sociale della Chiesa, sia in quanto delinea una società politica conformata al disegno divino, sia in quanto indica obiettivi, vie, mezzi di presenza della Chiesa nella società politica. Si possono dunque desumere i principi direttivi sui rapporti fra Chiesa e comunità politica: l'indipendenza e l'autonomia della Chiesa e della comunità politica, la libertà religiosa, individuale e collettiva, la rinuncia da parte della Chiesa a trattamenti di privilegio o a diritti, qualora il loro esercizio possa offuscare la testimonianza della Chiesa, la libertas ecclesiae, cioè la rivendicazione di poter godere nell'ordinamento statale di tanta libertà quanta è richiesta dalla sua missione, la sana collaborazione con la comunità politica. Tale collaborazione è richiesta dal fatto che entrambe sono a servizio della stessa persona umana, quindi il vero bene di quest'ultima può essere perseguito solo in un regime di collaborazione fra le due autorità. Non si nota però un atteggiamento né di favore né di contrario nei confronti dei concordati, cioè accordi di diritto internazionale, perché, come affermato dal Vaticano II, l'auspicata e sana collaborazione fra Chiesa e comunità politica deve trovare attuazione secondo le modalità adatte e il concordato può essere uno dei modi, ma non è detto che sia il migliore. Nell'età contemporanea distinguiamo tre grandi periodi: dal concordato napoleonico alla contemporanea prima guerra mondiale. Gli accordi sono marcati dal rapporto personale tra il Papa e il capo dello Stato contraente. Dopo la prima guerra mondiale e a seguito della rinnovata politica internazionale di Benedetto XV, si apre una nuova stagione concordataria, segnata da accordi con stati totalitari o autoritari e con moderne democrazie. Nel 1936 una pronuncia della Corte di Giustizia dell'AIA definisce tali accordi come veri trattati di carattere internazionale. Il Concilio Vaticano II dedica un intero paragrafo della Gaudium et Spes ai rapporti fra Chiesa e comunità politica e auspica che si persegua una sana collaborazione. L'attività convenzionale della Santa Sede conosce delle significative innovazioni. Le relazioni convenzionali, infatti, si pongono anche con stati di orientamento ideologico o con tradizioni religiose molto lontane, oppure con organizzazioni ed organismi intergovernativi. Inoltre, nuove materie entrano a formare oggetto di disciplina concordata: i beni culturali, la bioetica, l'obiezione di coscienza, la privacy. Segno che le frontiere che marcano l'ordine della Chiesa e l'ordine degli Stati sono storicamente mobili. Una particolarissima attenzione della Santa Sede va nei confronti degli Stati dell'Europa centrale ed orientale. Questo gruppo di accordi chiude l'arco temporale di due secoli e richiama il primo accordo, quello napoleonico, nel senso che anche gli accordi in questione sono chiamati spesso a restaurare la Chiesa nei rispettivi paesi. Infatti, ricorrono questioni analoghe a quelle risolte dal cardinale Consalvi nell'elaborazione del concordato napoleonico. per altri aspetti, invece, appaiono radicalmente nuovi nei contenuti normativi e nei contesti culturali e spirituali, contesti che sono immediatamente ricollegabili al ruolo svolto dalla Chiesa nel passaggio dalla dittatura alla democrazia. Tornando ai principi direttivi, essi sono inquadrati nel contesto della potestà di insegnamento che la Chiesa rivendica nel modo più pieno nella società. Una potestà non giuridica, ma morale, che non costituisce un'illegittima intromissione nell'autonomia propria del secolare. La potestà di insegnamento si ricollega al monus docendi della gerarchia e si esplicita nel dare il giudizio morale su cose che riguardano l'ordine temporale. La Chiesa non ha il potere di annullare o abrogare le leggi, ma il diritto di esprimere un giudizio morale su tale legislazione. In questa prospettiva si pone l'enciclica Evangelium Vitae. La dottrina canonistica sulla potestas magisteri ha avuto un grande sviluppo dopo il Vaticano II. Si pensi agli insegnamenti conciliari in materia di autonomia dell'ordine temporale o alla Costituzione Gaudium et Spes, dove si afferma che nei rapporti con la comunità politica, la Chiesa ha sempre e dovunque il diritto di predicare con vera libertà la fede e dare il suo giudizio morale anche su cose che riguardano l'ordine politico. La potestà di magistero implica di esprimere liberamente il giudizio su qualsiasi realtà umana, e questo diritto entra a qualificare e comporre la libertà ecclesiae. In quanto diritto suo proprio originario, sussiste anche qualora in un determinato ordinamento statale venisse disconosciuto o negato. Infatti l'esercizio della potestà di magistero prescinde da qualsiasi riconoscimento. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.